Sentiamo cosa pensa anche di questi ragionamenti Manuel Gerolin, che non so se la sta ridendo chiaramente ascoltando
abbia pietà di me
ascoltando questi due bischeri che parlano di calcio che non l'hanno nemmeno mai frequentato, e per questo
però con passione, con
grande passione, grande rispetto anche. Però dicevamo, secondo Fabio Ferri, quando si sente dire che il calcio del passato, diciamo passato vuol dire pre anni 90, credo tu hai detto, intenda,
sì, 70-80,
ecco, era più tecnico, adesso non è così tecnico, e lui dice: ah, io non la voglio sentire questa cosa perché ora è 10 volte più veloce. Insomma, ci sono delle differenze che sono chiaramente evidenti. Ecco, chi l'ha giocato il calcio di quell'epoca come lei, ci può dire se effettivamente c'è una differenza di tecnica del passato rispetto ad oggi, oppure se semplicemente sono due mondi ormai veramente distantissimi?
Ma sono sicuramente, intanto buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Sicuramente sono due mondi molto molto distanti, come tutti gli sport, no? Se vediamo magari il tennis sembra alla moviola, il calcio sembra alla moviola, tutto si è velocizzato, il mondo si è velocizzato. Anche con l'era internet, insomma. Tutto va più veloce. Poi le regole hanno dettato anche dei passi per far questo, perché la regola appunto del non passaggio al portiere, la regola dei tre punti, che una volta il pareggino che portavi a casa era tanta roba, adesso il pareggio sembra una sconfitta, e quindi i paragoni non si possono assolutamente fare. È logico che quando c'è meno velocità la tecnica è sicuramente un'arma in più. Adesso le squadre sono molto più corte, il pressing è molto più alto, quindi il calcio è cambiato totalmente. E il difensore, che parlavate di difensore, certo, logicamente gli si chiede anche di impostare, di essere quell'arma a sorpresa che può scardinare queste tattiche difensive che logicamente sono molto evolute e molto forti. Quindi per essere un po' imprevedibile, l'arma da dietro secondo me è molto molto importante.
Anche perché nel passato il libero lo faceva un po' questo, anche di potersi sganciare e dettare anche l'azione, ma i liberi che potevano farlo poi nei fatti non erano tantissimi, cioè liberi che avevano la capacità di dare là a una trama di gioco, come adesso purtroppo o per fortuna devono fare almeno un giocatore a difesa, ce n'erano pochi. Sì, ora mi stai facendo vedere Scirea chiaramente, ma insomma, ma poi non è che ce ne sono tantissimi a memoria, o sbaglio?
No, erano pochissimi, anche se il libero appunto aveva forse la libertà di fare qualcosina in più nella fase offensiva. Certamente il marcatore assolutamente no, invece adesso come si usa chiamare, il braccetto di destra o di sinistra, sono quelli che possono impostare e soprattutto inserirsi per far sorpresa. Quindi ripeto, soprattutto le grandi squadre devono avere questi giocatori che sappiano anche offendere e sappiano costruire il gioco, perché sicuramente l'arma in più e piano piano vediamo insomma che questi giocatori fanno gol, impostano e appunto possono essere anche offensivi.
Beh, tornando a temi legati alla Fiorentina, Martinez Quarta è riuscito a tirarsi fuori, diciamo, dalla sua depressione sportiva anche grazie a queste caratteristiche, nel senso che è uno dei giocatori in Serie A, viene da dire, che magari in difesa ha diverse lacune, ma nella fase di costruzione del gioco, addirittura offensiva, insomma, gli insegnano poco gli altri difensori della Serie A.
Sì, ma in effetti le caratteristiche sue erano ben note, erano quelle di sapersi sganciare, di saper essere bravo nella fase offensiva, un po' meno anche per il fisico non così possente nella fase difensiva. Italiano, che è un bravo tecnico, l'ha capito, e poi alla fine quando fai un gioco così corale e completo migliori in tutte le due fasi, perché secondo me adesso con la fiducia sta migliorando molto anche nella fase difensiva.
Fra l'altro abbiamo visto adesso anche con l'Argentina, no? È stato impiegato anche come terzino destro, guarda, quindi dimostra anche grande duttilità, no? Grande capacità di adattarsi a più ruoli. Parlando di Argentina però, Gerolin, io vorrei un suo punto di vista su Nico Gonzalez, che secondo me sta andando oltre anche le aspettative di molti. È un giocatore che aveva già fatto vedere di essere molto forte, mancava quello di, come dire, la continuità nel dimostrarlo. Oggi mi sembra uno dei principali talenti della Serie A, cioè fuori da magari dalle big, io non vedo tanti altri giocatori del livello di Nico Gonzalez. E anche nelle big a volte, insomma, mi verrebbe da dire che un Nico Gonzalez potrebbe far comodo, detto che ce lo teniamo volentieri a
fare. Sì, sta Nico è cresciuto, le qualità le ha sempre avute, perché non è di primo pelo, è uno che era già fuori dall'Argentina, era già in Europa, è stato pagato tantissimi soldi, quindi quando paghi tantissimi soldi un giocatore vuol dire che hai visto delle qualità, e bisognava solamente aspettarlo, perché tecnicamente, nella velocità, nel colpo di testa, anche perché c'è una bellissima elevazione, è sicuramente l'arma in più, però ci si aspettava questa sua crescita, perché non poteva essere quello che del primo anno che era arrivato, e lo sapevano bene i dirigenti della Fiorentina, e piano piano è cresciuto e adesso sta facendo veramente cose importanti, e è veramente l'arma in più di questa Fiorentina, che comunque sta crescendo tutta insieme, perché anno dopo anno stanno mettendo dentro tasselli importanti, il presidente sta spendendo tanti soldi, bisogna ammetterlo, e hanno ingaggi importanti, e io credo che insomma sia appunto a ridosso delle prime quattro, ma ogni anno ci sono delle sorprese. Io credo che la Fiorentina quest'anno possa veramente essere una di quelle che va ad acchiappare magari il quarto, il terzo, il secondo, che ne sappiamo, però che può ambire a traguardi veramente importanti.
Allora, proprio in questo discorso, siccome l'anno scorso nessuno si aspettava la Lazio seconda, no? Quindi si può dire che è stata una di questo tipo di sorprese. La Lazio a un certo punto della stagione, dopo essere uscita dall'Europa League, ha scelto di fatto di abbandonare la Conference, perché in qualche modo le scelte anche di Sarri hanno penalizzato la squadra nel confronto, mi sembra, con la Zed, che l'ha eliminato. Sì. Stamattina Italiano, parlando alla stampa, e ci sta facendo molto discutere già in mattinata, ha dichiarato queste parole, e quindi così poi la coinvolgo su questo discorso. Arriviamo da due finali perse, ora siamo in gara ovunque, dovremo scegliere. Vorrei migliorare il settimo, ottavo posto dello scorso anno. Vincere a Napoli ci ha dato una convinzione importante. Chiaramente il dovremo scegliere è un qualcosa che fa discutere in città. Lei che ne pensa? Cioè, un allenatore, è giusto che dopo 12 partite già si pensi alla possibilità che, andando avanti con la stagione, a un certo punto, e si parla chiaramente di Conference e campionato, non di Coppa Italia o Supercoppa, ma di partite che hanno una continuità nel corso della stagione, che si debba scegliere in tal senso per provare davvero ad arrivare in posizioni classifica quasi impensabili in precedenza?
No, non mi piace questo discorso. Io credo che le rose in questi anni siano enormi, con giocatori che sono bravi, perché non abbiamo solamente 11 giocatori, ma appunto le rose sono fatte da 30, 25, 26 di alto livello, che guadagnano tanti soldi. Io quindi credo che una squadra come la Fiorentina, o come le più rinomate lì davanti, debbano sempre puntare a vincere, e la vittoria ti porta anche entusiasmo. È un po' prematuro per dire bisogna scegliere. La Fiorentina ha un organico importante e può fare benissimo in tutte le competizioni, e le squadre forti arrivano in tutte le competizioni in fondo alla fine senza grandi problemi di scelta. Io credo che la Fiorentina sia capace in questo, e sia un po' un bluff quello che stia facendo il mister italiano, perché appunto siamo talmente siamo ancora a ottobre e questi discorsi lasciano il tempo che trovano, perché ripeto, il vincere ti fa crescere ogni giorno, quindi fa crescere anche chi gioca meno, e l'opportunità la devono avere anche loro. E ripeto, io credo che la Fiorentina possa assolutamente andare avanti in qualsiasi competizione fino alla fine.
Ecco, si parlava di crescere, no? E io, insomma, ricollegandomi anche al tema argentini, devo dire che mi sto un po' chiedendo quale sia la dimensione di Gino Infantino, no? Un giocatore che è arrivato, ci è stato raccontato comunque come un giocatore dal grande potenziale, magari non completamente ancora formato per il calcio europeo, sta trovando poco spazio. Io a Gerolino vorrei chiedere se un giocatore che magari arriva dal Sud America, quindi da un calcio comunque diverso, può maturare esperienza e crescere anche a livello di comprensione del nostro calcio, anche solo ed esclusivamente passando, come dire, da una crescita negli allenamenti, quindi lavorando col gruppo della sua squadra.
Ma assolutamente sì, si cresce anche durante la settimana, non solo la domenica, e nel momento che cresci durante la settimana, siccome il campionato è lungo e le competizioni sono tante, arriverà il momento che hai l'opportunità di dimostrare. E allora, se sei cresciuto, ti sei allenato bene, nel momento che ti viene data l'opportunità dimostrerai e metterai in difficoltà l'allenatore, perché ripeto, l'allenatore va sempre in difficoltà avendo una rosa così ampia con tanti giocatori bravi. È logico che quello che arriva dall'estero bisogna dargli un attimo di tempo, e abbiamo nominato Gonzales prima e abbiamo visto quanto è cresciuto, quindi questi giocatori, soprattutto argentini, che credo che Burdisso li conosca molto molto bene, e se è andato a prenderli vuol dire che ci sono delle qualità, e quindi quando ci sono delle qualità su un ragazzo bisogna solo crederci e aspettarlo.
Prima di salutare, l'ultima domanda che le faccio è: l'attacco della Fiorentina in questo momento sta andando molto bene senza i gol delle punte, secondo lei può reggere questo trend anche a livello di risultati, continuando anche a non avere tanti gol, zero non credo, ma tanti gol delle punte, quindi avendo magari un Nico Gonzales che va a superare, che ne so, i 15 gol, Bonaventura che ne fa più di 10, cioè si può pensare di arrivare in fondo all'anno avendo performato oltre le aspettative anche senza i gol delle punte?
No, ecco. Assolutamente no, secondo me, assolutamente no. Come crescono i centrocampisti e aumentano il suo palmarès nel fare gol, nella marcatura, di pari passo devono crescere le punte, e quando vediamo che una squadra arriva a grandi risultati è perché le sue punte hanno realizzato tanti tanti gol, quindi è impensabile che un centrocampista abbia sempre una linearità sulle marcature, e invece dobbiamo pretenderlo alle punte che sono lì davanti per metterla dentro. Ma io credo che sia un gioco corale quello di Italiano, e piano piano si sporcheranno anche le punte, assolutamente.
Ecco, scusi, l'ho detto l'ultima, ma semplicemente arrivava un messaggio: problema. Il calcio è cambiato, una volta era un altro mondo, ma contro un Vierkovud oggi non segnerebbero neanche Lewandowski o Haaland, e Roberto Baggio segnerebbe comunque tantissimi gol, d'accordo?
No, sono d'accordo che Roberto Baggio segnerebbe una marea di gol perché è un campione, sono d'accordo che Bjerkut darebbe filo da torcere a chiunque, però non mi piacciono i paragoni delle epoche diverse, perché ogni epoca ha i suoi protagonisti. Adesso parliamo di questi, Baggio è stato un campione e lo ricordiamo ogni giorno, e Bjerkut anche, e ripeto, però è bello parlare e dare spazio a quelli di adesso.